Eccoci qua, Astaga il cuerpo aguante, la storia della musica sballata, degli sballoni, del ballo e dello sballo. Praticamente sul finire degli anni 80, all'inizio degli anni 90 e ci di lì, dopo vediamo lungo il corso del programma. Mi sto soffermando perché vi sono le richieste, ci sono le richieste da parte di alcuni ascoltatori. Anzi, se avete richieste anche voi o se avete proteste, fate pure, non vi fate remore, scrivete pure la pagina di Good Morning Genova, per esempio. Comunque dicevo che la musica e lo sballo e il ballo è una storia che parte da UK, dall'Inghilterra. È proprio lì che voglio soffermarmi anche oggi, perché come già precedentemente detto e descritto, alla fine degli anni 80 nasce un movimento in un movimento e in un altro movimento, una specie di scatola cinese, una specie di matrioska, dove il comune denominatore era la musica e lo sballo inteso come il consumo di droghe e in particolare un nuovo tipo di droga che era l'ecstasy. L'ecstasy era una pastiglia che aveva come principio attivo come ingrediente principale, tra virgolette, l'MDMA, che è stato riproposto ora ai giorni nostri sotto forma di cristalli, ma che era già usato ampiamente negli anni 60 nelle sedute di psichiatria, addirittura siamo fatti vari test. Venendo alla storia proprio della musica, dall'America venne questa musica, l'acid house, e un altro tipo di musica, la techno, che abbiamo parlato di entrambe nella settimana scorsa. L'acid house fu un vero fulmine a ciel sereno fra i giovani inglesi che cercavano un tipo di musica da ballare e da sballare. Faccio una piccola premessa storica a livello underground. Proprio in quel periodo, diciamo dopo l'85-86, c'era stata un'impennata di riots, di scontri, specialmente negli stadi. C'era stato il fenomeno hooligans che raggiunse il suo apogeo, quindi c'era una forte dose di violenza che i giovani volevano sfogare in qualche maniera. Violenza uguale disagio, questa volta come in altre sempre la violenza è legata al disagio giovanile. Per questo che ad alcuni giovani piacque subito questa acid house che arrivava e che era collegata immediatamente sia per sonorità sia per ripetizione dei bassi, cosa che anche la techno aveva, con l'assunzione di droghe che inducessero alla felicità e che facessero dimenticare quello che avveniva intorno a loro, perché non era solo la violenza da sfogare, ma era anche la mancanza di lavoro, quindi la disoccupazione, Ricorda tutti che c'era la Thatcher in quel periodo. L'inflazione, il caro vita, la mancanza di spazi, di divertimento, gli orari che erano ristretti, la polizia che era sempre più severa e tutte le istituzioni che andavano a ramengo, e invece l'unica cosa che rimaneva era la voglia di divertirsi dei ragazzi. L'acid house ebbe subito una valenza underground, ma anche riconosciuta dai grandi media, anche dalla televisione. Per esempio c'era un pezzo che poi tanto Dimitri sta, non so cosa sta facendo lì, sta scartabellando la cassa con i vinili. Infatti ora mettiamo subito un pezzo che era commerciale allora, me lo ricordo anch'io, in televisione, passava su Video Music, però un pezzo che ha fatto storia. È un pezzo di un gruppo inglese che ha preso il nome dal suo primo pezzo, che è proprio questo. Il pezzo, ve lo ricordate sicuramente, si chiama S-Express e la canzone si chiama Theme from S-Express. Era un singolo, uscito singolo da un'etichetta scandinava che è la Rhythm King Records. S-Express. Countdown is progressing. Questo è un gran pezzo che ha tutte le caratteristiche della Acid House, di questa musica imperversava. Ma è la verità che l'altra volta ho parlato prevalentemente di Londra, ma oggi volevo affrontare un tema riguardante un'altra città che ha fatto storia in quel periodo. Parliamo di Manchester e questa storia si chiama Madchester. Mi scrivono sempre la pronuncia in inglese, però è così. Manchester è un'altra città che in quegli anni aveva subito una forte depressione, sempre per i soliti motivi: mancanza di lavoro, mancanza di divertimento, mancanza di sfoghi. È proprio qui che interviene, metà anni 80, inizio anni 90, una corrente, chiamiamola culturale, giovanilistica, riguardante la musica. Innanzitutto ci sono grandi gruppi come gli Stone Roses, quindi la scena indie, diciamo, che ha fatto storia, che però, come successe, ed è proprio questo il successo, scusate gioco di parole, della scena, di questo movimento, si contaminò con altri tipi di musica, in particolare appunto l'acid house e la techno. e il comune denominatore era comunque fare festa, era esagerare, era comunque farla in barba tra virgolette alla polizia, perché tutta la fine degli anni 80, l'inizio degli anni 90 in Inghilterra è tutto un gioco del il cane e il gatto. Si cerca sempre di nascondere le feste, i concerti, gli happening che si svolgono, sia che questi siano legali, sia che siano illegali. In particolare a Manchester o a Manchester, che tra l'altro fu proprio in quegli anni uno dei covi principali del fenomeno hooligans, che è un fenomeno molto preoccupante che ha costretto il governo inglese a prendere misure molto serie, tra l'altro sia in Inghilterra sia all'esteriore. Ricordiamo i fatti dell'Isle, per esempio, un po' prima. Dicevo che la polizia istituì proprio delle sezioni apposite per scovare questi giovinastri che si volevano divertire. Si volevano divertire in i locali che divennero subito storici, dove si faceva appunto musica come quella dei Stone Roses, comunque concerti, ma si faceva questa nuova musica che veniva dall'America, che era l'acid house. Erano locali appunto mitici, e questo locale mitico principale a Manchester o a Madchester era l'Hacienda. Il nome è spagnolo perché si rifaceva alla scena di Ibiza. E proprio in questi luoghi si frullava ciò che i DJ avevano sentito ed ascoltato ad Ibiza, che era un po' un luogo dove si andavano ad ascoltare le novità internazionali, si ballavano, per esempio. C'era un DJ, un gruppo che tra l'altro è ancora in attività incredibilmente, i cui pezzi erano fatti allora principalmente con una batteria elettronica, che era la Roland 808, e direi che ce l'ascoltiamo subito. Che ne dice Dimitri? 808 States. Alright. 808 States, la voce dell'azienda. Intorno a questa scena giravano tanti gruppi che erano famosi allora e saranno stati famosi per altri anni ancora e ancora adesso. Quindi diciamo che c'era una specie di rinascimento per la città a livello culturale. E la cosa più interessante è che si mischiava tutto. Quindi a questa famosa hacienda, che era un luogo dove si svolgevano feste che duravano tutta la notte e ci stavano moltissime persone, è durata l'hacienda, è durata mi sembra da 87 fino al 94, dopo chiusa per motivi legati al Criminal Justice Act, di cui parleremo prima o poi, forse la prossima puntata, che oggi mi sa che non ci arriviamo. E legati comunque al sospetto di uso di droghe che era vero, e al sospetto di altri criminosi che si svolgevano lì dentro. Un altro gruppo di cui volevo parlare, legato alla senda, legato a Matt Schafer, è i New Order. New Order è un gruppo di synth pop che nasce nell'81 in seguito alla morte di, Ian Curtis, per suicidio forse l'80, di Ian Curtis dei Joy Division, e decidono di formare questo gruppo che prende ispirazione dai gruppi prototecno, primo fra tutti i Kraftwerk. E via via il nuovo manager, che era tra l'altro di Manchester, fa presente ai ragazzi che c'è questa scena nuova con questa musica nuova che è l'acid house, e propone loro nell'88 di svoltare andando a passare un'estate ad Ibiza. Ad Ibiza i New Order vengono illuminati, e chi non lo sarebbe in quegli anni, chi non l'è stato in quegli anni ad Ibiza, vengono illuminati d'estate con un grande consumo, questo sono le testimonianze di ecstasy, e un'estate intera a sentire questa nuova musica che veniva dall'America, con tutto il contorno che c'è Ibiza, no? Ibiza è sempre stata una isola amata soprattutto, anzi è l'isola proprio degli inglesi, possiamo dirlo? È l'isola degli inglesi, ultimamente è anche l'isola dei napoletani. è un po' degenerata la situazione, però allora l'isola di cui parleremo a lungo, magari in una, due, tre trasmissioni, era l'isola dell'avanguardia musicale. Allora, qual miglior posto per un gruppo come New Order, che era già un gruppo affermato, era già uscita la famosa Blue Monday per esempio, proprio lì gli viene l'ispirazione per forse l'apogeo della loro tecnica, della loro musica, stavo dicendo tecnica perché l'album si chiama Technique. Diciamo, qual migliore possibilità per loro di rinverdire la loro arte musicale con il sapore del Mediterraneo per esempio. I New Order si esibirono probabilmente, non so se proprio lì addirittura all'hacienda qualche volta, però diciamo che ebbero la svolta verso l'acid house. E allora ci sentiamo subito un pezzo dei New Order che tutti voi conoscete sicuramente, dall'album Technique. Il pezzo si chiama Confusion, è un remix mi sembra. We'll be right back. Dimitri purtroppo mi richiama all'ordine. Allora, la caratteristica, ripeto, di questa scena era che non era vincolata, non era chiusa, non era occlusa, anzi, perché chi ascoltava indie, chi ascoltava rock, ascoltava anche acid house. Questa era Manchester e ebbe anche lati positivi, a parte la ricerca culturale, sperimentale. Questi sono pezzi sicuramente sperimentali. Fece sì che incredibilmente scese la percentuale di incidenti allo stadio. Pensate, per questo perché? Perché la gente era inebriata dalle serate e dall'uso dell'ecstasy, che notoriamente è la pastiglia della felicità. Non solo a Manchester, a Manchester, c'era questa discoteca imperanti. Per esempio, c'era un altro caso che era quello di Coventry. A Coventry c'era un'altra discoteca mitologica che era l'Amnesia, e questo apporta il nome di una discoteca famosissima di Ibiza. Come vedete, tutto è in relazione con questa isola mediterranea. Chiaramente una volta non era come ora, che c'era un aereo ogni 5 minuti che partiva da tutte le città inglesi, ma era molto di nicchia il viaggio ad Ibiza. Cioè, probabilmente andavano i DJ o gli amici dei DJ o gente inserita in un certo contesto, e naturalmente tutto ciò favoriva il nascere di un certo tipo di scena più underground, che in Inghilterra in questi fine anni 80 era underground ma stava varcando i limiti. E questo perché? Perché i giornali iniziarono a parlare e soprattutto a sparlare della scena. Infatti si vociferava che in queste discoteche avvenisse un po' di tutto. Per aiutare voi tutti, vi invito a cercare comunque su internet, su YouTube, ci sono dei bellissimi video. Stiamo ancora parlando della scena tra virgolette legale, cioè le grandi discoteche, per esempio il Triple Spectrum di cui abbiamo parlato le volte scorse di Londra. Un po' in tutte le città nascevano delle situazioni e nasceva anche la funzione dei promoter. I promoter erano quelli che comunque sia in maniera legale o illegale devono portare la gente al concerto. Infatti non c'era altra maniera di portare la gente se non attraverso comunicati, che per esempio furono le radio e le radio pirata. In particolare nasce a Manchester una radio che era Obsession FM, che dopo avrà un'importanza notevole nel proseguo della nostra storia. Ma venendo a Coventry, in questa discoteca Amnesia, sempre dedicata praticamente all'acid house, ma già andando verso la drum and bass, muove i primi passi un DJ che voi tutti conoscete, è Carl Cox. Allora, ci ascoltiamo un pezzo. Il pezzo si chiama l'autore è A Guy Called Gerard, che è Gerard Simpson, che è un produttore inglese che ancora adesso è in attività. E il pezzo si chiama Voodoo Way. Voodoo, 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 voodoo. spero che vi stia piacendo anche la selezione dei brani, me li ragiono tutta la settimana per proporveli, per raccontare questa grande storia che è appena iniziata. Innanzitutto un'errata corrige: non era l'amnesia ma era l'eclipse, dove tra l'altro, una nota di colore, è stato il primo posto dove si sono esibiti i Prodigy, quindi vedete tutto collegato, sempre a Coventry. Intanto anche sul settore illegale si stava muovendo parecchie cose. Tutti questi, c'erano delle piccole feste, free party come si chiamavano, che nascevano un po' a spot in tutta l'Inghilterra ed erano organizzate da alcune crew, da tribe, ma anche da proprio promoter che organizzavano sia rave, chiamiamole così, sia feste in discoteca, e la polizia cominciava a drizzare le antenne, tanto che, come dicevo poc'anzi, si dovettero studiare dei mezzi nuovi per pubblicizzare questi incontri, questi gathering. Il modo più in voga era lasciare un messaggio in una segreta telefonica e la sera stessa dire di telefonare a questo numero in maniera tale da sapere la direzione che si poteva prendere per raggiungere questi posti, dove erano squat, comunque principalmente erano case occupate o erano posti sperduti. A volte la polizia si sintonizzava sia sulle frequenze telefoniche, che era più difficile, ma a volte, cosa che avveniva più spesso, più facilmente, sulle frequenze radio pirata. Questo proprio in questo periodo che nascono la maggior parte delle radio pirata e inglesi, fra cui quella di cui abbiamo parlato prima, che era la Obsession FM, dove si trasmetteva ovviamente musica acid house techno, che era un po' la voce tecnusa, e in cui a un certo punto si diceva: ragazzi, se stasera volete ballare dovete andare lì, oppure c'è un festival in quel luogo preciso. E Obsession FM è stato uno degli artefici della pubblicità, della promozione, ma soprattutto la segreteria telefonica della Spiral Tribe è stata quella che ha dato il là al più grande gathering dei ravers della storia, forse, che è quello di Castlemorton, quello incriminato. Ma prima del 92, perché Castlemorton del 92, ci sono stati altri grandi incontri di ravers. Ne ricordo uno, tra l'altro ci sono dei siti che fanno proprio una selezione, una cronologia molto ragionata di tutti gli avvenimenti legati alla scena ravers, acid house e techno. E c'era la Sunrise, che era una tribe, diciamo, che era più promo, ecco, era più promoter, che organizzò nel 1989, il 24 giugno, un Sunrise Midsummer Night's Dream e convocò 11.000 persone, parliamo sempre dei dintorni più o meno di Londra, dintorni intendo anche 100 miglia magari. Che fu ribattezzato subito dalla stampa, ecco qua, cominciamo male, Ecstasy Airport, perché si svolgeva vicino a un aeroporto. Ovviamente fu un successo per l'affluenza, però di lì incominciarono i problemi per il movimento, diciamo, fu uno degli inizi dei problemi del movimento. Allora, ci sentiamo subito un pezzo che in realtà è legato a un'altra tribe, che è la DIY Sound System, che anche questa era una tribe che si occupava sia dei rave, quindi degli illegal party, free party, sia di feste nei club, e fa parte di una compilation. Il pezzo si chiama Orange is Orange, l'autore è Firenze.
Orange is orange trees when it's time for picking, or the scent of blossoms when it's time for wearing. As orange as things most people have never heard of. Basket worms, creepers, bats and berries. Orange is crowned warblers and fleabanes
and daylilies and gourds, grass and gum and hawkweed. For Gemini will find them all and bring them home in a basket. Orange is crowned warblers and flea babies and daylilies and gourds, grass and gum.
Esplode la rave mania in Inghilterra, una vera e propria passione, tanto che viene paragonata e denominata la seconda Summer of Love, perché dopo i principi erano gli stessi, stare insieme, volersi bene grazie al consumo di ecstasy, sentire musica, possibilmente ad alto volume. I grandi raduni all'aria aperta, i vestiti sgargianti. E infatti cominciarono questi raduni all'aperto, principalmente ovviamente nella stagione migliore, nella stagione più bella. E cercavano posti in campagna, con farmer, con contadini inorriditi. Ci sono alcune interviste in cui dicono che non hanno mai visto nulla di simile. Arrivavano con questi furgoni. La polizia non sapeva cosa fare in realtà, perché non c'era ancora una legge precisa. D'altra parte, cosa facevano? Stavano ballando? Non stavano facendo nient'altro? Sì, disturbavano la quiete, disturbavano le mucche, le galline e gli altri animali. E presero forza, si proprio 89, alcune radio. Io me ne sono segnate. Prima ho nominato la Obsession FM, poi c'era la Central Force Radio e la Fantasy FM. Tutte queste radio erano radio che, appunto, è pirata, allora non era facile farsi sgamare da chi di dovere, quindi si poteva trasmettere, e trasmettevano appunto le notizie più underground, più anarchy. Soprattutto ogni sera in quegli anni c'era una festa differente, fuori controllo, nei sobborghi di Londra e non solo. Ho nominato prima la DIY, Sound System che era nel, che era a Nottingham. Quindi se cercate rave in quel periodo ce n'è veramente tantissimi e con risultati differenti, perché a volte dopo ovviamente succedevano un po' dei disastri. Erano tutte cose organizzate un po' alla buona, tra virgolette, ma con tanta passione. La passione che derivava dall'ascolto della musica. La musica era l'acid house che si stava trasformando in techno e nel breakbeat e nel drum and bass e jungle. Cominciava ad arrivare anche la jungle. Prima di passare oltre direi di sentirci, perché dopo mi dicono sempre che parlo troppo e non si ascolta abbastanza musica, e allora ascoltiamoci subito della musica, se Dimitri tra l'altro è d'accordo e se è vigile, ma penso di sì. Il pezzo che potremo ascoltare è un pezzo del 92, è Brainstorm Demonomania. Demonomania. Eccolo qua, di nuovo il Belgio. Belgio, Olanda, hanno fatto un sacco di dischi. Allora, ma anche adesso, devo dire la verità, per la dance non gli devi rompere i coglioni alla gente del Belgio, dei Paesi Bassi anche. Come vedete c'è sempre, diciamo che c'è una differenza anche di musica fra la scena legal e la scena illegal. Comunque, cosa approfondiremo anche nel prossimo episodio? C'è molta fusione, c'è molta contaminazione e non c'è tanta lotta fra i giovani di allora, nel senso che appunto si mischiava un po', per esempio, la New Age, i Traveler, i punk anche, i curiosi, i discotecari, e si riunivano tutti in questi gathering, cui lo scopo principale era stare bene assieme, cercare contatti, fare network, no? Fare rete. Si faceva in questo modo, andando a ballare, conoscendo gente, spaccandosi, eh sì, è la verità anche questa, spaccandosi, ascoltando musica, comprando dischi. Erano situazioni secondo me molto interessanti. È chiaro, era un po' l'underground di allora, quindi c'erano i pro e i contro. Era anche bello il sistema in cui si veniva a sapere di queste feste, anche nel senso del proibito, cioè fare qualcosa contro il sistema, lottando contro il sistema, cioè lottando forse contro la classica educazione che avevano ricevuto questi ragazzi, che erano ragazzi nati alla fine degli anni 60, quindi primi anni 70, sì, alla fine degli anni 60, che erano stati inquadrati in una certa maniera, educati ai valori inglesi. E tra l'altro nell'89 proprio cade il muro di Berlino, un'esplosione di libertà, di amore, di passione travolge l'Inghilterra di allora. E quindi tutti assieme andiamo a prenderci questa libertà, dicevano, cioè almeno pensavano, e se la prendevano a forza di bassi, a forza di batterie elettroniche, a forza di pastiglie. E così nasce il movimento underground, che dopo prenderà varie deviazioni, che proprio sono i temi che mi piace trattare nella mia trasmissione. Per terminare ci sentiamo un pezzo che appunto non è né acid house né techno, anche se ci assomiglia molto, che è un pezzo del 91, che questo è prodotto in Inghilterra su un 12 pollici, 33 giri. Come sempre avevano tipo 4 tracce al massimo, molto lunghe. Il genere è hardcore, jungle, breakbeat, metal heads, Terminator. Ciao a tutti, scrivetemi se volete chiedermi qualcosa, perché no.
things I haven't done yet.
Things I haven't done yet.